va ora in onda la rubrica religiosa Insieme, riflessioni su argomenti di attualità a cura di Don Angelo Gornati.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli amici di Radio Ma 5. Anche oggi mi soffermo un po' su questo tempo della malattia, partendo sempre dalla giornata del malato. Cerco di guardare la malattia come un'opportunità. Durante una malattia alcuni si chiedono cosa abbiano mai fatto di sbagliato, che cosa ho fatto di male. È una domanda però che non ci aiuta a fare dei passi in avanti. Suscita in noi dei sensi di colpa, come se la malattia fosse colpa nostra, fosse una punizione di Dio perché noi siamo colpevoli. I sensi di colpa non ci aiutano a guarire, sono solo paralizzanti. E invece di guardare al passato e di ricercare le cause della malattia, dovremmo domandarci piuttosto cosa malattia ci vorrebbe dire, quale potrebbe essere il senso della malattia stessa e dove essa possa condurci. Esiste una bella fiaba che potrebbe aiutarci a cogliere la malattia come un'opportunità. Un conte svizzero spedisce suo figlio da un maestro in una città straniera perché possa imparare da lui a vivere. Il figlio ritorna dopo un anno. Alla domanda su cosa abbia appreso, questi risponde che ha imparato il linguaggio dei cani che abbaiano. Il padre è furioso e lo manda da un altro maestro. Qui apprende la lingua dei rospi, mentre presso un terzo maestro impara quella degli uccelli. Colmo di ira, il padre ordina ai suoi servitori di uccidere il figlio, che riesce però a fuggire. E durante le sue peregrinazioni giunge a un castello dove vorrebbe pernottare. Il signore del castello è solo in grado di offrirgli la torre in cui dimorano cani selvatici che abbaiano e hanno già fatto a pezzi alcune persone. Il giovane, tuttavia, non li teme, conosce la loro lingua, così chiacchiera amichevolmente con loro. Gli svelano che abbaiano così furiosamente perché proteggono un tesoro e lo indicano e lo aiutano a disseppellirlo. Poi scompaiono e da allora il paese vive in pace. La tua malattia potrebbe essere come quel cane che abbaia per proteggere il tesoro racchiuso in te. Forse hai trascurato questo tesoro. Esso rappresenta il tuo autentico sé e l'immagine incorrotta che Dio si è formato di te. I tuoi campi hai vissuto ignorando beatamente questo tesoro? Dovresti essere addirittura grato del fatto che il tuo corpo si ribelli e i cani racchiusi in te si mettono ad abbaiare. In realtà, vogliono solo segnalarti che in te è presente anche un'altra immagine, oltre a quella che tu vivi all'esterno. Non capirai subito il linguaggio di quei cani che abbaiano, se tuttavia ti porrai pazientemente in ascolto della lingua con cui si esprime la tua malattia. Riuscirai a scoprire il tesoro racchiuso in te, il tuo vero sé, la tua essenza incorrotta che chiede la parola per essere di nuovo presa in considerazione. Nessuno di noi è perennemente in contatto con la sua essenza più intima. Abbiamo bisogno di cani che abbaiano per indicarci che viviamo ignorando beatamente il nostro tesoro. Essi ci esortano a vivere in modo più coerente e autentico. La malattia ti fa capire che non puoi pianificare tutto. La tua vita non dipende esclusivamente dalla tua volontà. Esiste anche un altro volere, è quello di Dio, che intralcia i tuoi progetti. Questo Dio però non è un Dio arbitrario, che non ti concede nulla. È il Dio della vita, che ti fa conoscere il mistero della vita stessa. Che cosa desidera insegnarti la malattia? Forse vuole insegnarti a vivere in modo più consapevole e attento, senza lasciarti sempre convincere e trasportare dall'esterno. La malattia ti mostra quanto non sia affatto scontato che la tua vita sia un successo. Essere sani non è un diritto che ti sia garantito per iscritto. La salute è sempre un dono. La malattia vuol far sì che tu accolga con gratitudine il dono della vita e la esplori con consapevolezza. Sappi che il tuo tempo è limitato, perciò dovresti assopperarlo appieno. Cosa dovrebbe mai insegnarti, tuttavia, un'infermità che sembra non avere alcun senso e potrebbe forse condurti alla morte? E questa è la domanda che ti devi porre. Io non sono in grado di fornirti risposte a buon mercato. Confido però nel fatto che persino una malattia mortale possa condurmi al tesoro, alla vita vera, alla vita eterna, così come la intende Giovanni nel suo Vangelo. La vita eterna si traduce già qui in una nuova qualità di vita. È un'esistenza in cui l'eternità si proietta nel tempo, in cui tempo ed eternità coincidono. Di fronte alla morte, io desidero vivere più intensamente ogni istante, penetrare nel mistero della vita. Cosa significa il fatto che io respiri, parli, senta, ami? Che cosa fa parte della mia vita? La vita eterna, tuttavia, significa anche che la mia vita non è distrutta dalla morte, ma che si dispiegherà nella sua compiuta pienezza. Ogni malattia pone da capo la questione del senso. Quale significato ha la mia vita? Cosa costituisce il senso dell'esistenza? Cosa forma il mio valore? Il significato della mia vita risiede nel fatto che io abbia aiutato il maggior numero possibile di persone? Non a tutti è concesso di aiutare gli altri. Che cosa costituisce il mio valore? Consiste nei miei risultati o nel riconoscimento che ottengo dagli altri? Non posso vivere solo di apprezzamenti. Il senso di tutto ciò risiede forse nel fatto che sono amato. L'amore può donare incanto alla mia vita. Se mi sento amato, colgo che la mia vita ha un senso. Allo stesso tempo però avverto di dipendere totalmente da un altro. Se sento di valere solo nel momento in cui un altro mi ama, ciò va contro la mia dignità. Il senso autentico della mia esistenza consiste per me nel condurre la vita assolutamente unica insegnatami da Dio, nel dare risalto all'immagine che Dio si è formato di me e nel manifestare Dio stesso nella mia unicità. Quale tratto di Dio vorresti porre in luce in questo mondo? La compassione, la mitezza, la chiarezza, la forza e non, piuttosto la mansuetudine, la bontà? Credi al fatto che tu sei importante per il mondo e che possiedi un tuo peculiare carisma, il senso della tua esistenza è che tu viva la tua vita e faccia risplendere Dio nel mondo, nel modo peculiare che appartiene solo a te. Potremmo ancora dire che la malattia è come un'altalena di sentimenti. Forse la malattia ti precipita in un'altalena di sentimenti. Molti sperimentano diverse fasi nella loro infermità. Al primo stadio non vogliono accettare la malattia, semplicemente la respingono. Si occupano solo degli aspetti medici, senza lasciarsi avvicinare dalla malattia. Quando non riescono più a rimuoverla, subentra la fase dell'ira contro la malattia stessa, che doveva capitare proprio ora. Si ribellano con tutte le loro forze. Altri invece reagiscono con disperazione. Cadono in una profonda depressione, in un abisso oscuro e si rassegnano. In altri casi invece ricercano la causa della loro infermità nelle condizioni in cui sono trovati, nelle persone che hanno così tanto vessato, nei medici che hanno trascurato qualcosa. Non vogliono contemplare la loro malattia, ma ritengono altri responsabili della malattia stessa. Solo dopo queste fasi sopraggiunge l'ultimo stadio dell'accettazione. Allora il malato avverte una pace intima e profonda. Non è semplice, tuttavia, riconciliarsi con la propria infermità e accoglierla. Bisogna prima avere attraversato la fase della ribellione per essere in grado di giungere a un simile stadio di pacifica accettazione. Una reazione del tutto naturale alla malattia è anche la domanda: perché proprio a me? Se si tratta di una malattia mortale, allora nasce anche l'interrogativo: è proprio tutto finito? Perché la mia vita deve terminare già ora? Ho ancora così tanta voglia di vivere? Alcuni tentano allora di giungere a patti con Dio, qualcuno lo prega di concedergli ancora 5 o 10 anni, di farlo vivere almeno fino a quando i figli non siano indipendenti. Gesù stesso conosce i nostri interrogativi e le nostre strategie di negoziazione. Sul Monte degli Olivi ha affrontato un'esperienza simile. È costretto a riconoscere che sta arrivando la fine e che non ha alcuna via d'uscita con la soldataglia romana. Si getta a terra e prega, dicendo: Padre, se è possibile, passi via da me questo calice. Gesù non desidera soffrire né andare incontro alla morte. Vorrebbe vivere come tutti noi. Alla fine, però, si è deciso a lasciare che si compisse non la sua volontà ma quella divina. Non so dire se riuscirò mai ad abbandonarmi al volere divino come ha fatto Gesù. Egli stesso tuttavia è morto in croce, ponendo a suo padre l'angosciante domanda: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Questo mi consola. L'Evangelista Luca riferisce comunque che dopo questa domanda si lasciò cadere con totale fiducia tra le braccia di Dio. Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. dopo aver attraversato tutti i possibili dubbi e interrogativi, spero di giungere anch'io alla stessa fiducia in cui Gesù ha percorso la sua strada sino alla fine. La malattia e la preghiera, allora. Conosco persone che durante la malattia non riescono più a pregare. Per loro è stata troppo straziante la notizia di essere affetti da un male inguaribile. In essi prevale unicamente la ribellione. Non c'è spazio per la preghiera. Per loro non vale il detto secondo cui la necessità insegna a pregare. Restano ammutoliti nel loro travaglio. Se preghi quando sei malato, quasi certamente chiederai innanzitutto di guarire e di vincere la tua infermità. Desideri continuare a vivere e non vuoi gettare nello sconforto parenti e amici. Il tuo desiderio di guarire è legittimo, anche nel caso in cui i medici ti lasciano poche speranze. Non darti per spacciato. Lotta per la tua vita, urla a Dio che vuoi continuare a vivere e che hanno bisogno di te. Pregalo di compiere l'impossibile, di allontanare la malattia e di farti riacquistare la salute. Tutta la nostra preghiera ci riconduce costantemente al Padre nostro. Sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Se preghi che in te si compia la volontà divina, ciò non indica né che ti sei rassegnato né che hai rinunciato a te stesso. La fiducia in questa preghiera manifesta invece soprattutto il fatto che Dio volge tutto al bene. So quanto costi a molte persone pregare, sia fatta la tua volontà. Una donna malata di cancro non riuscì per anni a pregare, eppure ora, dopo aver vinto da lungo tempo il male, prega queste parole con una fiducia nuova. Forse tu obietterai: se guarirò, anch'io riuscirò a pregare bene il Padre nostro. Nel caso in cui, tuttavia, io non riuscissi a vincere la malattia, che succederebbe poi? Non devi forzarti a recitare queste parole. Basta che in te esista almeno un barlume di coscienza del fatto che la malattia non può distruggere il tuo sé e che questo sopravvive alla morte. Mi è sempre affascinato la preghiera recitata dai tre sacerdoti di Lubecca prima della loro impiccagione avvenuta durante il Terzo Reich. L'ho meditata e recitata spesso, aprendo le mani a conca, fino a quando non l'ho afferrata pienamente nel mio intimo. Signore, ecco le mie mani, riempile di ciò che vuoi, prendi ciò che vuoi, conducimi dove vuoi, sia fatta in tutto la tua volontà. Quale libertà, quale fiducia risuonano in queste parole. Ti auguro di raggiungere la stessa fiducia nutrita da questi giovani, che non si lasciarono incutere il timore della morte neppure dagli sgherri nazisti e ne valicarono la soglia a testa alta, confidando nel fatto che Dio li avrebbe guidati anche laddove essi non potevano più nulla. Un'altra preghiera molto significativa che una malata potrebbe recitare me l'ha fatta avere una signora che stava morendo per un tumore, ha lottato tutto il tempo della sua malattia, è arrivata poi a dire questa preghiera. Se non vi è nulla da fare, perché le cose sono di per sé stesse insolubili, o le soluzioni non dipendono da noi, è arrivata l'ora di far tacere la mente, chinare il capo, affidare le cose impossibili nelle mani di Dio Padre e abbandonarsi. Vorrei ancora sottolineare qualche aspetto della malattia che ci possa così aiutare. Malattia e sacrificio. Conosco degli anziani che offrono la loro malattia in sacrificio per i figli e i nipoti. Nel mio caso non utilizzerei il concetto di sacrificio, ma mi affascina il modo in cui queste persone si rapportano con la loro malattia. Non si lamentano, non si commiserano, non fanno innervosire gli altri parlando sempre e solo di se stessi e dei sintomi della loro malattia. Riescono ad elaborare la loro infermità intendendola come una missione, accettandola e vivendola come una dimensione di preghiera per altre persone. Credono che possa diventare una benedizione per il prossimo, se la sopportano pazientemente e la volgono in preghiera. Conosco altri anziani infermi che durante la malattia recitano sempre il rosario per i figli e i nipoti. Così, non sono concentrati su se stessi, ma pregando rivolgono il loro pensiero alle molte persone che sono loro affidate. Quando avvertono dolore, lo intendono come una preghiera per il prossimo. Le sofferenze diventano espressioni del loro amore nei riguardi degli altri. È una nobile arte intendere così la malattia e la sofferenza. Io non so se riuscirò mai a vivere sino all'ultimo per gli altri il dolore causato dalla malattia. So però che chi ne è capace diventa una fonte di benedizione per chi lo circonda. Quando viene compatito risponde: c'è di peggio rispetto alla mia malattia. La cosa principale è che io ragioni ancora bene e poi riesco ancora a pregare per i miei figli. La mia vita ha un senso, ai miei figli la preghiera serve. Quante persone hanno l'impressione di essere ancora utili anche nella loro impotenza? E questo perché possono pur sempre pregare e credono che la preghiera di un malato sia particolarmente preziosa. Chi trasforma la sua infermità in preghiera si rende simile a Gesù Cristo, che proprio sulla croce pregò con fervore per la Chiesa delle origini. Nel momento in cui egli stesso era più angosciato, si è fatto preghiera per noi. L'Evangelista Luca pone sulle labbra di Gesù in croce le parole del Salmo 31, che ogni pio ebreo recitava quotidianamente come preghiera serale. Forse riesci a comprendere in modo nuovo queste parole se le pronunci insieme a Gesù, che sulla croce lotta contro la morte, eppure è ancora in grado di pregare così: in te, Signore, mi sono rifugiato, mai sarò deluso. Difendimi per la tua giustizia. Tendi a me il tuo orecchio. Vieni presto a liberarmi. Tendi a me l'orecchio, vieni presto a liberarmi. Sii per me una roccia di rifugio, un luogo fortificato che mi salva, perché mia rupe e mia fortezza tu sei. Per il tuo nome guidami e conducimi. Scioglimi dal laccio che mi hanno teso, perché sei tu la mia difesa. Alle tue mani affido il mio spirito. Tu mi hai riscattato, Signore, Dio fedele. Vorrei terminare con una riflessione sulla malattia e guarigione. Nel Nuovo Testamento ci vengono narrate molte storie di guarigioni. In esse Gesù incontra persone afflitte da varie malattie. Forse tu ritieni che a questi malati sia andata bene, hanno sperimentato il miracolo di essere guariti da Gesù. Desidero estrapolare un solo racconto di guarigione che testimonia cosa il malato stesso possa fare per essere guarito da Gesù. Nel Vangelo di Marco si narra che un cieco che sedeva lungo la strada di Gerico a mendicare, sentendo che passava Gesù Nazareno, cominciò a gridare e a dire: «Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!» Molti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava ancora più forte: «Figlio di Davide, abbi pietà di me!» Gesù si fermò e disse: «Chiamatelo!» Chiamarono il cieco dicendogli: «Coraggio, alzati, ti chiama!» Egli, gettato via il suo mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. Allora Gesù gli disse: «Che vuoi che io ti faccia?» E il cieco gli rispose: «Rabuni, che io veda di nuovo!» E Gesù gli disse: «Va, la tua fede ti ha salvato!» E subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada. Questa storia ti vuole esortare a gridare forte all'indirizzo di Gesù, come ha fatto il mendicante cieco. Non devi darti per spacciato, hai il diritto di implorare pietà. Tu vieni ascoltato se ti fai notare da Gesù. La seconda cosa che fa il cieco è quella di liberarsi dal mantello, balzare in piedi e avvicinarsi a Gesù. Gettare via il mantello significa che tu devi abbandonare tutte le tue maschere, i tuoi ruoli. Devi fermare Gesù come sei, nudo come quando sei nato. Puoi esprimere la tua paura, la tua impotenza, la tua debolezza. Non devi rimproverarti se non nutri alcuna fiducia. Concediti di essere come sei, ma alzati e mettiti in cammino. Va da Gesù. Non sei solo con la tua malattia, hai uno in cui puoi rivolgerti. Gesù ti domanda: che cosa vuoi che io faccia? Qual è il tuo più profondo desiderio? Cosa vuoi veramente? Vuoi semplicemente guarire? Oppure desideri cambiare la tua vita? Senti di voler vivere in modo diverso rispetto a prima? Chiediti nel profondo del cuore cosa desideri e cosa vuoi che Gesù ti faccia. Il cieco sa immediatamente ciò che vuole: desidera acquistare la vista. In questa risposta non era chiuso solo il suo desiderio di tornare nella condizione in cui era prima della malattia. Vorrebbe piuttosto tornare a vedere per davvero, vorrebbe imparare a guardare la realtà così com'è, così come essa deriva da Dio. Non desiderava più chiudere gli occhi su se stesso, sulla sua verità. Vorrebbe contemplare anche i punti ciechi che ha nascosto a se stesso così per lungo tempo. Desidera percorrere il mondo ad occhi aperti, avere occhi che sappiano cogliere la bellezza divina, occhi che vedano il buono racchiuso nell'essere umano, occhi che scorgano Dio in ogni cosa. Gesù dice al cieco: «Va, la tua fede ti ha salvato». Se credi, guardi già con gli occhi nuovi alla tua vita e al mondo. La malattia desidera insegnarti a vedere con gli occhi diversi. Se rinunci alla tua cecità e impari a guardare, allora sin da questo istante sei sano e salvo. indipendentemente dal fatto che tu sia o meno guarito dalla malattia. Ti auguro che, incontrando Gesù, tu riesca a vedere il mistero racchiuso in tutte le cose. Desidero dirti una preghiera per te, al posto tuo. Forse puoi recitarne anche tu le parole nel tuo intimo. È possibile che ti suonino estranee. In tal caso permetti loro di sfiorarti. Fidati delle tue sensazioni. Tuttavia, se alcune parole non risultano indicate per te, nella tua situazione puoi allora evitare del tutto di usarle per la preghiera. È giusto così. Non devi sforzarti di pregare. Dio, buono e misericordioso, tu solo sai come io stia veramente. Conosci il mio lamento e la mia ribellione. Conosci il mio desiderio di guarire. Vorrei riacquistare la salute. Vorrei di nuovo gustare il sapore della vita vera. Vorrei vivere ancora tanti bei momenti con i miei cari. Ho ancora così tanti progetti. Voglio il tuo sguardo su di me, sul mio desiderio. Guariscimi, rialzami. Mandami i tuoi santi angeli, fa che mi circondino, mi proteggano, mi custodiscono da ogni male. Pervadi con il tuo santo spirito il mio corpo. Lascia fluire il tuo spirito santo e risanatore per tutti i pori del mio corpo e fa che scacci da me ogni infermità. Riempi con la tua vita, allontana da me la mia paura, la mia inquietudine, la mia angoscia. Colmami della tua fiducia, in modo che io sappia trovarmi in buone mani, le tue, e di essere sostenuto e protetto da te. Donami pace interiore e riconciliami con tutto ciò che è stato. Dammi forza nella malattia affinché grazie ad essa io giunga a te, scopo del mio desiderio. Amen. E allora una benedizione per te, ammalato. Il Signore ti benedica e ti protegga. Il Signore lasci risplendere su di te il suo volto e ti doni la sua pace. Essa sia in te come luce, che in te rischiara ogni oscurità. Sia in te come la forza, che trasforma la tua debolezza. Sia in te come balsamo, che ti consola, che ti sostiene, che ti appoggia nella tua insicurezza. Sia in te come la fonte dell'amore, che mai inaridisce. Sia dinanzi a te come lo scudo che ti preserva da ogni male. Sia dietro di te come il padre che ti infondi coraggio. Sia sotto di te come la mano che ti regge. Sia su di te come un tetto protettivo che allontana da te ogni minaccia. Sia nella tua debolezza e nella tua forza, nella tua impotenza e nella tua speranza. Sia con te ovunque vada il tuo sentiero. Ti accompagni lungo le tue vie, pervada il tuo cuore con il suo amore delicato. Questo ti conceda il Dio buono e misericordioso, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen. Buon weekend a tutti.
Avete ascoltato la rubrica religiosa Insieme, riflessioni su argomenti di attualità a cura di Don Angelo Gornati. Appuntamento alla prossima settimana.